Bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Lucio Marinucci oggi con me.
Ben ritrovati.
Non ci sarà Stefano, che tornerà domani. Oggi non è qui a Maracanà, ma tornerà insomma domani il venerdì.
Un impegno
suo personale. Okay. Allora, ci siamo per questo pomeriggio come sempre. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Mi dicono che il terzetto che sta per arrivare è pronto, anzi i due sono pronti, il terzo deve ancora arrivare, speriamo che arrivi prestissimo. Allora diamo il buon pomeriggio a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ben ritrovato caro Paolo. Poi con noi c'è anche Malù Pasincato. Ciao Malù, ben trovato.
Grande Malù.
Ciao, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Lucio.
Questo Congo ieri che ha fermato
subito, primo punto
Ronaldo e il Portogallo. Malù,
un'emozione pazzesca, sì. Perché è dal 74 che era lonta del fatto che si era partecipato per la prima volta una squadra dell'Africa subsahariana, 0 gol fatti, e ieri chissà con quel gol è entrato nella storia, soprattutto un punto pesantissimo contro un Portogallo che era nettamente favorito. Però il bello del mondiale è anche quello.
Anzi dai, Paolo, vengo anche da te. Abbiamo visto già molte partite in questa prima parte, i centravanti che hanno segnato. Ieri anche Harry Kane ha firmato insomma la sua presenza in questo mondiale. Haaland, Mbappé, Leo Messi che fa la tripletta, il Brasile che si incaglia, la Spagna che pareggia contro il Capo Verde. Che cosa
di sorprese tante,
Che cosa diciamo ti senti di sottolineare in questo avvio, Paolo?
Allora, bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale, non si vince un mondiale la prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, esatto, perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali, perché è vero che la Germania ha fatto 7 gol, ma li ha fatti a Curaçao. È vero che la tripletta di Messi ci ha esaltato, però era contro l'Algeria. Adesso aspettiamo conferme, insomma, magari con avversari un pochino più di livello. La delusione, secondo me, sono il Brasile, ma va inserito nel discorso la qualità del Marocco, e la Spagna, che invece insomma ha meno giustificazioni, perché in effetti farsi fermare sullo 0-0 da Capo Verde, va bene che tu avevi Yamal a mezzo servizio, però comunque era lecito aspettarsi qualcosina in più dalla Spagna. Però fatto una rapida escursione con la memoria. Allora, l'Argentina all'ultimo mondiale perde al debutto e vince il mondiale. La Spagna nel 2010 perde con la Svizzera la prima partita, in Sudafrica poi vince il mondiale. L'Italia di Berzotto nell'82 fa un girone a Vigo, diciamo, mediocre, volendo essere molto generosi, e poi dopo batte di infilata Argentina, Brasile, Polonia e Germania Ovest. Quindi, insomma, sono tutti giudizi parziali.
Sì,
sui gli attaccanti direi che manca l'appello Cristiano Ronaldo, perché come hai detto giustamente tu, tripletta di Messi, doppietta di Mbappé, doppietta di Haaland, doppietta di Harry Kane. Ecco, Cristiano Ronaldo mi sembra uno che, insomma, anche ieri un po' macchinoso, un po' poi al netto anche delle difficoltà del Portogallo, nel senso che se la squadra non gira per l'attaccante è più complicato. Però ecco, diciamo che il Cristiano Ronaldo di 4-5 anni fa la risolveva da solo. Il Cristiano Ronaldo di adesso fa un po' più fatica, come un altro quarantenne che ho visto un po' col fiatone ieri sera, Modric.
Sì, sono d'accordo, ne abbiamo parlato prima, sono i due giocatori Malù che hanno mostrato un po' di difficoltà. Mentre voglio anche chiederti un pensiero su quello che è il Marocco, perché un po' tutti hanno sottolineato la prestazione del Marocco proprio contro il Brasile.
Sì, il Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002,
esatto,
è stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale, ha cambiato allenatore perché da Regragui a Wahbi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura e vuole che le sue squadre affrontino a viso aperto chiunque hanno davanti. Hanno affrontato il Brasile con rispetto ma senza timori reverenziali, e nel primo tempo, ecco, è mancato quel pizzico di malizia, quel pizzico di cattiveria sportiva per mettere KO un Brasile che era in difficoltà. Poi il Brasile ha i giocatori singoli che possono risolverla, hanno avuto la fortuna che Vinicius ha messo a posto le cose, però bisogna sottolineare che ha giocato il migliore di quella partita, è stato Boadì, questo ragazzo,
sì, del bravissimo, Lille, mamma mia.
2007, quando tu sei il migliore di una partita, l'altra prima partita al mondiale 2007, giochi con la personalità di un veterano. Ecco, quello che a volte manca alle nostre latitudini è questo coraggio, che quando siamo giocatori giovani bravi bisogna buttarli all'interno. Dell'Africa voglio sottolineare anche la Costa d'Avorio, ha battuto l'Ecuador, e l'Ecuador è la seconda oggi in Sudafrica, in Sud America, perché è arrivata dietro l'Argentina, prima del Brasile, prima della Colombia, prima dell'Uruguay. L'Ecuador è una signora squadra, una partita anche con un picco di fortuna, perché l'Ecuador ha preso tre legni, la Costa d'Avorio uno, ma il fatto che ha vinto una partita che era una specie di spareggio tra virgolette per il secondo posto sulla carta, perché adesso poi la Costa d'Avorio gioca con la Germania alla sua prima vera partita, perché Curaçao, con tutto rispetto, non poteva essere un test attendibile. Invece voglio spendere due parole importanti per Capoverde, perché prima della partita con la Spagna, dovunque intervenivo, dicevo la mia: quando tu in Africa arrivi davanti al Camerun, vuol dire che tu è come la Bosnia, che lascia l'Italia, fate le debite proporzioni, l'Italia a casa in Europa, e dunque non è arrivato lì per caso. Capoverde è stato già una bella sorpresa nella Coppa d'Africa 2024, non era presente in quella del 26, ma si è preparato bene per un mondiale. Dunque quando sentivo dire un gruppo di bagnini, un gruppo di surfisti, cioè oramai a certe latitudini certe battute non funzionano più, perché sono squadre organizzate, anche
ha fatto un catenaccione incredibile, Maru, dai, adesso fai parlare, un'organizzazione difensiva portata all'estremo, dai,
un'organizzazione nel senso che comunque non sono più squadre sprovvedute. Ieri,
no, per carità, però se gioca 5
ha vinto la partita, ha vinto la partita grazie all'organizzazione anche difensiva, cosa che
no, secondo me ha fatto meglio il Congo. Guarda, mi sento di dire che ha fatto meglio,
meglio di Capoverde,
sì,
però il livello di Capoverde è inferiore a quello del Congo. Io devo venire in soccorso, che comunque Capoverde, per essere l'ultima squadra, per dire, di questi 10 che partecipano per l'africane, tenere comunque in qualsiasi modo 0-0 la Spagna è un risultato clamoroso.
Sì, no, è clamoroso. Beh, per come è avvenuto, cioè,
ampio, sì.
Se la rigiochi 10 volte, secondo me non va a finire così quella partita.
Probabile.
Però bisogna apprezzare questo tentativo.
C'è
di...
poco di scontato finora.
No, per carità.
Mondiale.
Però molto io sono d'accordo con Paolo Pacchioni quando ha detto prima. Intanto saluto anche Mimmo Cugini, che è in collegamento video audio con noi. Lo salutiamo. Ciao Mimmo, ben trovato. Arrivo subito da te, Mimmo. C'è Paolo Pacchioni, Malumpa Sincato con noi. Sono d'accordo con Paolo quando prima ha detto: attenzione, perché queste partite così, questi risultati un po' sorpresa, li abbiamo visti anche nei precedenti mondiali, soprattutto la prima partita. Quindi,
e anche essendo un mondiale molto lungo. Le squadre carbonano e si gestiscono un po', è normale.
C'è un'altra considerazione da fare con il fatto che praticamente, oltre che tutte le seconde, passa anche gran parte delle terze. Il girone iniziale, ti dico che ha un valore relativo, perché secondo me molte squadre lo affrontano, non ti dico risparmiando le energie, ma considerato che appunto il mondiale è lungo e comunque il girone lo passi, magari non dai proprio sempre il 110%.
Mimmo, che indicazioni sono arrivate in questa prima parte del mondiale, in queste prime partite? Che cosa ti senti di sottolineare?
Ma qualche sorpresa, giustamente dicevate, clamorosa quella di Capoverde, e parecchie conferme come quella del Marocco. Cioè, il Marocco è una squadra vera, una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha singoli importanti. C'è il risveglio dei capocannonieri, Haaland, Mbappé, ovviamente Harry Kane, ovviamente ce lo aspettavamo. E poi c'è questo ragazzo di quasi 39 anni che quando smetterà di giocare sarà veramente una cosa triste per tutti, perché quello che fa Leo Messi è una cosa veramente al di sopra di ogni altro campione. Ho letto in questi giorni che si ricomincia di nuovo a fare il paragone con Maradona. Beh, quantomeno nel paragone con Maradona si può dire che la carriera di Messi è stata molto più lunga.
Sono d'accordo.
Su questo non c'è dubbio. E ha fatto delle cose straordinarie in questa prima partita. Sono d'accordo con Paolo sulla valutazione che è un torneo molto lungo, e quindi soprattutto le squadre che puntano a vincerlo magari hanno anche impostato una preparazione per arrivare al top della forma nei momenti decisivi, quindi ci sta anche che la formula un po' possa agevolare qualche sorpresa, però ben vengano le sorprese, perché a parte la clamorosa vittoria della Germania per 7-1 dopo tra l'altro una mezz'ora tutt'altro che facile, però per il resto non ci sono state squadre che hanno fatto figuracce. Forse quella che mi ha deluso di più, oltre ovviamente alla Spagna, è stato il Portogallo, dove ecco lì la questione Cristiano Ronaldo forse merita di essere un po' approfondita, perché mi sembra che stia diventando un caso anche all'interno e nei rapporti con i compagni.
Sì, insomma, non ha dato un bel segnale.
Lo diciamo ieri, ha inciso poco. Probabilmente il Portogallo, ecco, fa parte di quel novero di nazionali, Marco, che non è che abbia approcciato con un ritmo elevatissimo questo mondiale. Era passato subito in vantaggio, poi non ha condotto una prestazione eccellente. Quando sei il riferimento centrale e una squadra non gira, non riesce a rendere bene. Però si percepisce, ecco, la differenza un po' con Messi, no? Messi hanno detto hai raggiunto il record di miglior marcatore nella storia di mondiale, ha detto beh è solo una statistica, quasi non gli interessa, lui non sono mai interessato di record. Ronaldo invece ha sempre questa ossessione che l'ha anche aiutato in carriera, di raggiungere
però
determinati obiettivi,
però
ma
può
si
essere
percepisce
un freno in questo,
in questo momento,
momento
un ragione po' nervoso,
Mimmo.
Un po'
no,
nevrotico.
Mimmo, potrebbe essere anche...
Io credo che Messi proprio per il discorso con Maradona, che poi lui ufficialmente non affronta mai, però abbia una gran voglia di vincere un altro mondiale
per superarlo,
realizzando così un'impresa straordinaria.
Beh, sarebbe incredibile.
Credo. Mentre Cristiano Ronaldo è molto focalizzato sulla sua questione personale, secondo me anche il fatto di giocare da centravanti, perché è chiaro che lui vuole solo far gol, non è che gli interessa molto il resto della partita, secondo me un po' lo penalizza, perché invece così è un po' fuori dal gioco, invece magari partendo dall'esterno, da un po' più indietro, farebbe un po' meno fatica, anche perché è inevitabile che a 41 anni in area i riflessi non siano più quelli di quando sei giovanissimo, e i difensori sono spietati, quindi sicuramente questo inizio di mondiale, su questi due sui quali abbiamo costruito la narrazione del calcio ultimi 15 anni è molto diversa.
Paolo, sei d'accordo? Perché poi ieri io ho buttato lì anche la domanda, no? Ti dico, qualcuno si è pure arrabbiato, perché ho detto ma non è che siamo di fronte al giocatore più forte di sempre? Ho fatto la domanda, posto che secondo me Messi è il giocatore che si è avvicinato di più a Maradona, no? Proprio per talento, per qualità, anche per gol fatti, ci sono dei gol che sono molto simili a quelli che ha fatto Maradona nel passato, no? Ed è un paragone che secondo me si può fare, anche la bellezza del calcio, senza che qualcuno non ridisca, perché poi ti dicono subito ma tu non hai visto questo, io ho visto pure Maradona, perché insomma l'età mi ha portato a vedere pure altro, non soltanto Maradona.
Noi Maradona allo stadio l'abbiamo visto,
io lo sono andato pure allo stadio a vederlo, tra le altre cose,
anch'io più volte. Sì, allora il paragone ci può stare, anche se allora la premessa ovvia è il calcio nel corso degli anni è cambiato, è un altro calcio eccetera, però comunque è indiscutibile che ci siano quei 5-6 personaggi che sono così l'Empireo.
Certo.
E secondo me Messi di fianco a Maradona ci può stare, perché forse allora Maradona portava poi con sé anche un'aura da maledetto che comunque ne accresceva ulteriormente il fascino.
Sì.
Messi però comunque è uno che è stato molto più continuo in carriera, perché Maradona ha durato poco rispetto a quanto sta durando Lionel Messi. E io credo che peraltro Messi avesse fino all'ultimo mondiale un po' questa scimmia del fatto che lui aveva tanto vinto con il Barcellona e niente di fatto con la nazionale.
Sì.
Aver conquistato il mondiale in Qatar 4 anni fa secondo me gli ha tolto proprio tanta pressione, e adesso può giocare un pochino più libero, pensando sì al doppio mondiale, perché allora ai numeri personali ci guardano tutti, ci sono i raggi cronisti che si segnano il numero di partite fatte al mondiale, figurati se non ci fa caso il più forte del mondo, no? A giocare a pallone.
Sì, certo.
Però ecco, probabilmente lui è anche uno che è capace di guardare quella roba lì, ma anche guardare un po' alla squadra eccetera, mentre invece Cristiano Ronaldo mi sembra che con le sue ossessioni adesso stia diventando anche un po' ingombrante per la sua squadra, perché io adesso voglio vedere quale sarà il momento in cui Martinez avrà il coraggio di dire facciamo così a sta partita.
Ieri ha cambiati tutti tranne lui, ragazzi,
capito?
Un patto non scritto,
sì,
quello
può anche essere, che poi può anche essere una cosa, guarda, io la prima partita te l'ho fatta giocare tutta così che non ti ho dato alibi,
dici, adesso ti metto in panchina,
mano libera eventualmente le prossime volte.
Oddio, poi se penso che deve giocare Leao mi viene un po', insomma,
diciamo che anche il prossimo avversario è l'Uzbekistan, con tutto il rispetto, quindi forse ecco che quella partita potrebbe essere.
Vai Malù, dicevi?
L'Uzbekistan sta per permettere magari a Ronaldo di
sbloccarsi.
Ieri, a parte che magari, come abbiamo detto, è un giocatore più statico rispetto al passato, però ieri anche nelle letture sia Capuadi che Tuanzebe che Mbemba sono comportati non bene, benissimo.
Sì.
Il Congo retto, ma senza neanche grossi patemi, bisogna dire la verità. E dunque, però, alla fine io penso che nell'orgoglio questi grandi campioni sono sempre toccati, non il fatto che la prima magari la stecchi, a volte sono anche dei giocatori che sono dei diesel, dunque magari si sblocca con l'Uzbekistan e poi torniamo a rivedere quella macchina da gol che ci ha fatto vedere. Dunque secondo me assolutamente non diamolo per sconfitto, perché secondo me
no per sconfitto
mondiale,
no.
No, questo mondiale secondo me ho una sensazione che Portogallo anche in passato giocava per lui, però adesso sapendo che lui è all'ultimo mondiale, è tutta la squadra che vuole giocare per lui, quasi come ringraziarlo, come dire tu ci hai fatto vincere qualcosa, ci hai fatto vincere l'Europeo, ci hai fatto vincere due Nations League da protagonista assoluto, questo mondiale se riusciremo a vincere,
ti diamo una mano,
è tutta la squadra che ti porta a vincerlo, quasi come ringraziarlo.
Bella chiave di lettura, Malù, bella chiave di lettura, ci potrebbe anche stare. Sentite, un
è
giro...
una visione romantica, ma non so se la sposano tutti, secondo me qualcuno che sta in panchina comincia a rosicare.
Il Portogallo è forte, anche in panchina giocatori ormai di livello,
anche Mimmo, insomma, qui
ieri non mi sembrava tanto contento,
dicevi Mimmo, ieri non mi senti
sembravano molto contenti
che lui fosse rimasto in campo fino alla fine.
Sì, è vero. Sentite, un giro velocissimo perché un paio di argomenti prima di salutarci. Mimmo, Harry Kane ha risposto, Mbappé ha risposto, ha segnato e poi anche Haaland. In questo momento, se dovessimo fare
gol.
Sì, tutti e due gol. Lasciamo perdere Messi adesso che insomma ha fatto questa tripletta iniziale, ma parlando proprio di centravanti, che loro sono proprio più o meno Mbappé forse un
po' più diventato, è quello meno centravanti puramente parlando, però gioca lì davanti.
Chi pensi possa, diciamo, diventare più bomber in questo mondiale? Mimmo.
Beh, sai, Mbappé e Kane sono sicuramente aiutati dalle squadre in cui giocano, Haaland un po' meno, quindi la Francia è la favorita numero uno, ha quasi due squadre, probabilmente se andassero in campo quelli che non hanno giocato nella prima partita i risultati sarebbero gli stessi, quindi Kane da un po' di tempo già lo faceva al Tottenham, poi lo fa al Bayern e Tuchel glielo fa fare spesso anche in nazionale. Addirittura certe volte va a prendere la palla dal portiere, l'avete visto ieri?
Sì. Il regista basso.
Perché uscendo un po' dalla tonnara dell'area di rigore apre il gioco su queste poi frecce velocissime che l'Inghilterra, e poi in area di rigore è assolutamente micidiale. Addirittura ieri ha pure salvato un gol, quindi è un giocatore che probabilmente in questo momento è anche in totale fiducia, in un momento di grande esaltazione, non è più giovanissimo e quindi magari sente che questo può essere il suo mondiale e può essere anche il mondiale dell'Inghilterra in fondo, perché è finalmente una squadra molto solida, costruita bene, con tanti talenti. La Francia secondo me è superiore. E poi vabbè, Messi ragazzi, Messi non possiamo parlare di Haaland, Kane e Mbappé con tutto il rispetto per questi campioni, perché siamo proprio su un'altra categoria.
Sì, ma io infatti vi chiedevo quello che vedresti più bomber, ecco, proprio per essere proprio...
Sì, assolutamente Kane e Mbappé.
Kane e Mbappé li metti davanti.
In assoluto per questo mondiale direi Kane.
Paolo Pacchioni?
Come uomo gol ti dico anch'io Harry Kane, come giocatore capace di inventarsi qualcosa di bello, di non banale, di coniugare tecnica e potenza, allora ti dico Mbappé.
Malù?
Sono d'accordo, io faccio solo una piccola obiezione sulla Francia. È nettamente favorita, però io me la sono rivista il primo tempo del Senegal, se la squadra è più cinica, la Francia è sotto 2-0. Dunque, abbiamo vinto 3-1, ma se devo andare a analizzare la partita, soprattutto il primo tempo, la Francia non mi ha convinto all'esordio.
Non ti ha convinto?
Sì, beh, non è partita fortissima.
Sono d'accordo. Però, Balù, attenzione.
Sono d'accordo con Balù, perché secondo me è un po' presuntuosa la Francia.
Questo
c'è,
è vero,
questo rischio...
questo è vero. A me è sembrato proprio che esatto, sì, un po' di presunzione.
C'è una notazione da fare, però
prego,
Paolo,
prego,
fare
prego,
prima.
Vai veloce e poi c'è un'altra.
No, dicevo che è vero che se il Senegal non colpisce il palo, se la palla non rimbalza su Maignane, entra in porta anziché andare fuori, magari raccontiamo una storia diversa. Però se tu giochi
due palle gol nette,
esatto, sì, poi c'è anche quella di Sara alla fine, esatto. E se tu sopravvivi, tu giochi contro un avversario difficile, rischi di andare sotto, poi la vinci 3-1 praticamente senza giocare il primo tempo, vuol dire che comunque il potenziale forte ce l'hai, perché non dimenticate che le squadre forti vincono anche le partite quando non dominano, è una caratteristica che insomma accompagna spesso le squadre vincenti.
È vero.
Volevi aggiungere qualcosa?
No, dicevo, insomma, sono due squadre che poi hanno, secondo me, legate anche dal fatto che abbiano tutte e due un potenziale offensivo fantastico. La Francia fa entrare dalla panchina Barcola,
esatto.
Tiene Thuram in panchina tutto il tempo.
E quella è una grande
forza.
L'Inghilterra
si può
Francia.
Permettere di tenere in panchina, non era al 100% Saka.
Sì.
Quindi no, fa capire
la forza di queste due squadre.
E secondo me sono squadre che si concedono qualcosina in meno a livello difensivo, perché anche l'Inghilterra non è stata perfetta, soprattutto in occasione del secondo gol della Croazia, proprio perché sanno di avere un potenziale offensivo sconfinato. Infatti una fa 4 gol e l'altra ne fa 3 con relativa facilità. Tutte
assolutamente.
Due
voglio l'ultimo giro, lo voglio fare su Lukaku, vi voglio coinvolgere a tutte e tre, perché Lukaku, insomma, questa partita è entrato in corsa, ha propiziato il gol, il Belgio ha ripreso 22 secondi, ha comunque inciso. Potremmo, Malù, parto da te stavolta, potremmo vedere un nuovo Lukaku per Allegri, un Lukaku Max, e quindi pensare di avere questa coppia Højlund Lukaku il prossimo anno, quest'anno che viene insomma in Serie A, quindi una versione diciamo molto migliore rispetto all'ultima che abbiamo visto con Allegri. Tra l'altro Allegri, se vi ricordate, lo aveva già cercato ai tempi della Juventus.
Come hai tolto le parole di bocca,
vai.
Allegri ha sempre avuto un debole per Lukaku, l'ha sempre cercato, e dunque visto che ce l'ha, penso che non se lo farà sfuggire. E lui in nazionale è sempre stato quasi sempre determinante. Nel 2002 arrivò a giocare con un infortunio, per quello che non era miglior Lukaku. Poi generalmente il record dei gol con la nazionale belga, in nazionale è sempre stato un giocatore che ha fatto la differenza. È normale che trovarlo agli standard che ci siamo abituati ci vorrà un po' di tempo, però è un giocatore che comunque sposta, perché la sua mole, il fatto che sa far salire la squadra, magari non è bellissimo da vedere, però è efficace.
Insomma, poi sarebbe una bella coppia Mimmo lì davanti. No, non sei d'accordo?
Ma qual è il vero Lukaku? Ma quanti anni sono che non vediamo il vero Lukaku? Dai, ragazzi.
Bravo, Mimmo.
Non
ci credi, Mimmo?
L'anno scorso, ma la fortuna del Napoli di quest'anno è stato l'infortunio di Lukaku, che hanno preso Højlund, dai. Ma diciamo le cose come sono, dai. È un giocatore in fase calante, ma ormai da 2 o 3 anni, ma nettamente. Cioè, a livello internazionale, il fatto che entra e propizia il gol è assolutamente casuale, secondo me. Cioè,
ti faccio questa domanda, Mimmo. Tu pensi che Allegri non ci punti su un attaccante così, averlo anche come alternativa? Faccio per dire.
Ma io intanto dico, come fa a presentarsi a Napoli uno che a un certo punto del campionato ha preso, è andato via, è andato a curarsi in Belgio, facendo quello che gli pare? Perché poi, ragazzi, non è che ci possiamo dimenticare delle cose, quella questione lì non è stata mai risolta. De Laurentiis non l'ha mai affrontata, probabilmente perché in quel momento non voleva affrontarla, ha lasciato un po' la patata in mano a Conte, che poi insomma qualche frase l'ha detta su Lukaku, anche se non si è mai esposto in maniera netta. Però secondo me c'è un giocatore che si comporta in quel modo, anche nello spogliatoio, per rispetto verso i compagni, non può avere un futuro a Napoli. Cioè, cioè è ora che ragazzi, i calciatori guadagnano cifre spropositate, si comportino in maniera seria. Cioè, ma tu non puoi durante il campionato andartene via per un mese e non parlare con la società. Cioè, secondo me quello che ha fatto è una cosa gravissima. Cioè, io non vedo nessuna possibilità che lui possa fare gruppo del Napoli della prossima stagione, e soprattutto lo auguro a Napoli e ad Allegri di non averlo lì, perché diventerebbe un grosso problema, perché poi è un personaggio difficile, come recita del suo passato, anche molto ingombrante da tutti i punti di vista.
Ricordo anche, per inciso, prende 6 milioni netti più 2 di bonus.
Paolo?
Un contratto anche molto ricco fino al 2027.
Sono d'accordo al 100% con Mimmo Cugini, sia sull'aspetto comportamentale. Peraltro Lukaku è un recidivo, perché lui è sparito da Napoli quest'anno, 2 anni fa a un certo punto è sparito e non ha risposto neanche più, non ai compagni squadra, agli amici che avevano lo spogliatoio dell'Inter. E insomma, quindi questa cosa ti dice che insomma il personaggio in certe situazioni è poco gestibile. E dal punto di vista tecnico, insomma, è un Lukaku appesantito, è un Lukaku che ormai da anni è lontano parente di quello che era arrivato con Conte il primo anno in Italia. L'anno scorso, nell'ultimo campionato, nel Napoli non ha mai inciso a causa di infortunio, ma anche nel campionato precedente, ragazzi, sì, qualche gollettino così, ma mai un gol bello in un big match, mai trascinante nelle partite più importanti.
Bene.
E quindi sono dell'idea che, insomma, avendo anche questo fisico così grosso, così difficile da sostenere anche dal punto di vista muscolare oltre che dal punto di vista atletico, credo che ormai rivedere un Lukaku brillante sia complicato. Voi avete detto: ah, ma Allegri lo voleva alla Juventus. Appunto, lo voleva.
Lo voleva, va bene, va bene.
Qui,
prego.
Io dico al direttore sportivo, conviene a Napoli che faccia un buon mondiale, così.
Certo, così
alzare la valutazione
se lo vende bene. Senti Malu, prima di salutarti ti fanno una domanda sull'Egitto: è l'unica che può stare dietro al Marocco?
Ashura ha fatto benissimo.
La scala è Marocco, Costa Lavoro, Senegal, nonostante ha perso un gradino sotto l'Egitto, che comunque è una squadra molto organizzata che gioca un calcio molto europeo.
Bene, ragazzi, è stato veramente un piacere. Malu, grazie, ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio a Malu Pasincato, grazie a Paolo Pacchioni. Ciao Paolo,
ciao,
a prestissimo.
Ciao.
Caro Mimmo, ci sentiamo presto. Ti saluto Stefano.
Siamo
che
qua
oggi...
a disposizione.
Un abbraccione. Ciao Mimmo,
ciao,
Mimmo
ragazzi,
Cugini, grazie ancora. Adesso noi ci fermiamo, però state lì perché al rientro riprendiamo il tema Milan. Torniamo sul Milan.
I nodi del Milan.
Sì, torniamo un po' sul Milan e su questi danni che sta facendo Cardinale in questo momento al Milan, ma anche al calcio italiano. A tra poco.